mente e cuore nella lettura dei salmi, nella lettura della parola di Dio. Investire la voce, la memoria, leggere e rileggere il testo, qui ma poi anche nei giorni successivi. Sappiamo che gli antichi parlavano di ruminare la parola. La voce, la mente, quindi l'intelligenza, cercare di entrare in una comprensione profonda della parola. E poi il cuore, l'affettività. Se vogliamo che la parola incida nella nostra vita, non possiamo avere un approccio soltanto cerebrale. È importante che la nostra affettività, la nostra emotività sia coinvolta. Quindi non cerchiamo l'informazione o l'erudizione fine a se stessa. Cerchiamo un aiuto per accostare in prima persona la parola di Dio e poter sperimentarne l'impatto sulla nostra esistenza. Per questo, nelle serate che facciamo insieme, dopo il mio intervento lasceremo qualche minuto di ripresa personale, proprio perché è quello il momento più importante. L'importante non è tanto e soprattutto quello che viene detto, ma l'importante è quello che uno scopre personalmente. È la risonanza interiore che la parola produce in lui. Nel foglio fotocopiato che avete trovato all'ingresso in chiesa c'è un brano particolarmente suggestivo di un ebreo francese, André Chouraqui, il quale parla proprio della forza dei salmi. Allora adesso ascoltiamo, e possiamo anche seguire sul foglio, questo brano che ci introduce nella nostra riflessione.
Non lasciamo con questo libro lei dice un libricino, 150 poesie, 150 creatini e reti tra la morte e la vita, 150 specchi nei nostri ruoli e felicità, delle nostre agonie e delle nostre risurrezioni. Più che un libro, un essere vivente, che parla, che soffre, che geme e che muore, che risolve e canta sull'interno dell'eternità e ti prende, ti trascina a te i secoli dei secoli, dall'inizio alla fine. Nascondo un mistero, perché in realtà non c'è senso di ritornare a questo canto, di purificarsi a questa sorgente, di interrogare ogni versetto, ogni parola della nostra preghiera, come se i suoi libri scandissero la pulsazione del mondo. Sì, il mondo mi si è riconosciuto, raffinato nel suo è diventato un libro di tutti, instancabile e grande ambasciatore della parola di Dio presso i popoli della terra. I salmi hanno saputo parlare a tutte le lingue, a tutti i luoghi, ogni giorno, per ispirare le loro quartiere vive, le loro profonde abbracci.
Questa pagina, come abbiamo sentito, definisce il libro dei Salmi ambasciatore della parola di Dio presso i popoli della terra. La verità che questo libro trasmette, parla a tutti, non è evidentemente di tipo speculativo, ma piuttosto di ordine esistenziale. Interroga il vissuto, sollecita il lettore a entrare in contatto con la radice stessa della propria esistenza. Shuraki, proprio all'inizio della pagina che abbiamo letto, afferma che noi nasciamo con questo libro nelle viscere. Ce lo portiamo dentro perché parla di noi, narra la nostra storia. È lo specchio dell'itinerario che tutti percorriamo. Nel foglietto, non so, in cui precisavamo il senso di queste serate, in cui c'è anche il calendario degli incontri, avevo messo una citazione del Salmo 4, versetto 2, che si può tradurre: nell'angoscia mi hai messo al largo. Ecco, questa parola che portiamo nelle viscere e che ci aiuta a vincere tutte le nostre angustie, tutte le nostre chiusure, ci fa respirare, ci allarga il cuore e la mente. Potremmo ancora citare Sant'Ambrogio, che è stato un po' un cantore dei salmi. Commentando il Salmo 1 diceva: il salterio mitiga l'ira, respinge l'angoscia, solleva dal pianto, è arma nella notte, magistero nel giorno, scudo nella paura, festa nella santità, immagine del riposo, pegno della pace. È come una cetra che da suoni diversi e diseguali esprime un unico canto. Lo spuntare del giorno fa risuonare il canto del salmo, con canto del salmo risponde il tramonto. Una osservazione che poi ci introduce e ci permetterà anche di affrontare il Salmo 136 che commenteremo questa sera, riguarda il titolo del libro Salterio. La denominazione Salmi, che è quella che riportano anche le nostre Bibbie, deriva dalla traduzione greca. Sappiamo che si chiama la 70, sappiamo che intorno al III secolo avanti Cristo, siccome ormai gli ebrei vivevano nella diaspora, vivevano in mezzo all'ellenismo, conoscevano il greco e non più l'ebraico, fu tradotta la lingua dall'ebraico al greco, si chiama la 70. Tra l'altro questo ci dice che non c'è una lingua sacra, né ebraico, né greco, né latino. Ogni lingua dell'uomo è adatta a esprimere quello che Dio vuole comunicare, è adatta a farsi portatrice della parola di Dio. Comunque, appunto, in questa Bibbia greca troviamo il titolo Psalmoi, che vuol dire canti musicali, appunto perché poi i salmi venivano cantati. Nella Bibbia ebraica, quella originaria, abbiamo un altro titolo molto significativo. Nella Bibbia ebraica questo nostro libro viene chiamato il libro delle lodi, anche se abbiamo una conoscenza forse generica di questo libro, di questi 150 salmi. Sappiamo che le lodi o i canti di ringraziamento occupano al massimo un terzo del libro. È significativo che la tradizione ebraica ponga tutto il libro sotto il segno della lode, come a dire che il senso vero, profondo della preghiera, anzi dell'esistenza credente, è la lode. L'atteggiamento fondamentale che accompagna la fede è la lode e il ringraziamento. Il Salmo 136, che appunto leggeremo, è chiamato nella tradizione ebraica la grande lode, il grande Hallel. Hallel vuol dire lodare, alleluia, lodate Dio, la grande lode. Ed era il salmo con cui si concludeva la cena pasquale. La cena pasquale in cui si ricordava la liberazione, si faceva memoria viva dell'azione liberante di Dio, si concludeva celebrando il suo amore, la sua fedeltà. Sappiamo che c'è il ritornello perché eterno è il suo amore o la sua misericordia. È interessante che il Vangelo, i Vangeli, ma ricordiamo per esempio Marco 14, 26, quando Gesù termina la cena con i suoi e si avvia al Monte degli Ulivi, dice l'Evangelista, dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi, forse vi ricordate. Questo inno è l'inno per eccellenza, è il canto di lode per eccellenza, il Salmo 136. Dunque Gesù si avvia verso la passione. Gesù sta per affrontare il momento più oscuro del suo ministero, sta per affrontare l'abbandono dei suoi, il tradimento e il silenzio del Padre. In questo momento lui va cantando l'inno, perché eterno è il suo amore. Si potrebbe, se volete potrete fare questo esercizio a casa, rileggere il Salmo 136 mettendosi nei panni di Gesù, provando a rileggerlo, non a macchinetta ma come qualcosa che incide, immaginando la situazione che Gesù vive. Non c'è fede più grande di colui che va alla morte celebrando la grandezza dell'amore di Dio, lodando colui che è da sempre e per sempre, esaltando la sua fedeltà. Vengono in mente anche i tre giovani di cui parla Daniele al capitolo 3, versetto 24. Erano nella fornace ardente, condannati a morte, passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodando Dio e benedicendo il Signore. Questo è il vertice della fede. Dunque, la grandezza anche dell'esperienza che Gesù ci insegna è che, certo, noi reciteremo alla fine il Salmo 136, ma il momento chiave è quando uno lo recita prima della passione. Non soltanto loda Dio perché è scampato dalla morte, perché ha perdonato, ma davanti alla morte, davanti alla minaccia, davanti alla persecuzione, si può cantare le lodi di Dio. Comunque, la lode è fondamentale. La lode caratterizza il credente, per questo la Chiesa, nella liturgia delle ore, al mattino invita a celebrare le lodi. Abbiamo diversi esempi allora di lodi nel Salterio. Dicevo prima, il Salmo 136 è la grande lode. Lo leggeremo piano piano, cominceremo a considerare i primi tre versetti che adesso ascoltiamo.
Grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per te. Rendete grazie a Dio per te,
vedete che tre volte in questi primi versetti ritorna il verbo che qui viene tradotto rendete grazie, ringraziate. Si potrebbe anche tradurre lodate. Nella versione precedente della CEI avevamo lodate e a seconda delle traduzioni che voi prendete potete trovare rendete grazie o lodate. Anche perché ringraziamento e lode, pur essendo distinte, e adesso faremo una considerazione su questa differenza, pur essendo distinte di fatto tendono a fondersi, orientate come sono nella contemplazione e nella meraviglia di fronte ai benefici di Dio. Ho detto che c'è una certa differenza tra ringraziamento e lode. Si innalza la lode a Dio per un bene anche se non lo possediamo. Anzi, normalmente è per tutto il bene che Lui opera nella storia, di cui sono oggetto gli altri. Quindi si loda Dio per un bene anche se non lo possediamo. Si ringrazia per un bene che possediamo perché l'abbiamo ricevuto. Si ringrazia riconoscendo che l'abbiamo ricevuto. Quindi lodo per un bene accordato agli altri, anche se io non ne sono beneficiario, e ringrazio per un bene che ricevo da un altro. In ambedue i casi, come si vede, lode e ringraziamento, ciò che è fondamentale è che occorre uscire da sé o vedere quello che Dio opera negli altri o riconoscere quello che noi abbiamo ricevuto da un altro. Per cui vedete che lode e ringraziamento sono al centro della preghiera, perché è necessario uscire da sé per pregare. Quindi, ribadiamolo, lode e ringraziamento sono l'espressione perfetta della coscienza credente. Per questo l'atteggiamento opposto alla lode e al ringraziamento è l'invidia. Il contrario dell'atteggiamento di fondo del credente è proprio l'invidia. Non c'è nulla di più antitetico alla lode e al ringraziamento. L'invidia, infatti, consiste nel rattristarsi di un bene quando gli altri lo posseggono, nel gioire per un bene quando sono il solo a possederlo. E così l'invidia mostra il suo volto disgregante. Conduce nello stesso tempo a desiderare un bene e a distruggerlo. Il vero bene, infatti, è sempre condiviso. Invidia è questo atteggiamento per cui uno soffre se l'altro ha qualcosa che io non ho, invece di essere contento e di lodare Dio, e tiene per sé quello che ha ricevuto per affermarsi sugli altri, invece di riconoscere il dono ricevuto e di condividerlo con gli altri. Quindi questo è un po' l'atteggiamento che bisogna cercare di sostenere per entrare in una lettura autentica di questo Salmo. Dunque abbiamo questo verbo, rendete grazie o lodate. Letteralmente il verbo che qui viene usato significa riconoscere. Da quanto abbiamo già accennato, è l'invito a riconoscere l'azione di Dio, l'azione benedicente, salvifica, liberante in noi e negli altri, quello che suscita la meraviglia, lo stupore e che fa nascere il canto nuovo della lode e del ringraziamento. Notiamo che questi primi tre versetti, tecnicamente, sono chiamati l'invitatorio. Normalmente, quando noi abbiamo un salmo di lode o di ringraziamento, c'è sempre un brano iniziale in cui una voce, un capocoro, un levita, invita gli altri a entrare nell'atteggiamento di lode e di ringraziamento. L'invitatorio. E uno potrebbe dire, ma come mai? Perché è strutturale nella preghiera di lode che tutto inizi con questo invito? Perché abbiamo bisogno che ci sia qualcuno che ci inviti a lodare Dio? La risposta non è difficile. È perché nella vita di tutti i giorni, nel tran tran quotidiano, nella fatica, non ci viene tanto spontaneo lodare Dio e ringraziarlo. Questo sarà un punto su cui ci si può interrogare, magari anche questa sera. Riesco a lodare Dio? Non c'è da meravigliarsi se noi rispondiamo, faccio fatica. Ma per questo è importante che ci sia qualcuno che ci inviti alla lode. Qualcuno che è un credente, che ha sperimentato l'amore di Dio, che ha incontrato la misericordia del Signore, che ha capito che trovare Lui non è trovare un peso in più, ma trovare il vero gusto dell'esistenza. Non lo so nella nostra vita chi, quale situazione può svolgere questo compito. Non so se ci è mai capitato un incontro, un evento, una lettura che abbiamo sperimentato come un invito a uscire da noi stessi, dalle nostre angustie, dalle nostre preoccupazioni, allargare la mente e il cuore e riconoscere che il Signore è presente, che la misericordia è più forte del male. Comunque vedete, rendete grazie, lodate tre volte e dà anche i motivi. Perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Appunto, non è un Moloch il Dio di Gesù Cristo, il Dio dell'Esodo. Sotto sotto il rischio nostro è sempre quello di confondere Dio con l'idolo fenicio, il Moloch, che portava via tutto i suoi adoratori fino a portar via i figli. Cioè una sottile, segreta paura che entrare in un rapporto sempre più intimo col Signore rischi di essere fagocitati da Lui. Ripeto, ci vuole qualcuno che ci dica, guarda che sono incontri, vivi meglio, vivi davvero, l'esperienza ha un sapore nuovo, la vita ha un sapore nuovo. È buono, il suo amore è per sempre. Qui abbiamo un termine molto ricorrente nei Salmi, addirittura su 245 volte, non li ho contati io, ma ci sono quelli che l'hanno fatto, su 245 volte in cui questo termine ricorre nella scrittura, ben 127 volte è presente nei Salmi. Questo termine, hesed, È un termine tipico del rapporto di alleanza, l'alleanza tra Dio e il suo popolo, ma l'alleanza tra due persone, tra marito e moglie, tra due gruppi sociali, tra due popoli, e ha una gamma di significati che non è facile rendere con un termine solo. Praticamente vuol dire amore, misericordia, fedeltà, bontà, tenerezza. Si potrebbe anche dire l'amore giurato, l'impegno preso una volta per tutte. Sapete che in qualche traduzione si dice perché la sua misericordia è eterna, qui mette perché il suo amore, ma ci sono tutte queste sfumature. E dunque il motivo è proprio la grandezza della sua relazione con noi. E poi inizia: rendete grazie al Signore. La traduzione Signore è la traduzione del nome proprio di Dio, quello che ha rivelato a Mosè al Monte Sinai. Giustamente non si mette il tetragramma Yahweh, per rispetto verso gli ebrei che, come sappiamo, non pronunciano il nome, ma si mette Signore. In ogni caso è il nome del Dio dell'Esodo, è il nome di colui che si è rivelato a Mosè e al suo popolo liberandolo. Sapete che dice: io sono colui che sono. L'interpretazione ormai accettata dai più, che è quella che rispetta meglio il senso del testo, potrebbe essere resa così: io sono colui che sono con, io sono colui che sono vicino a, vicino al mio popolo oppresso, vicino al povero che grida. Cioè, cos'è questa rivelazione di Dio? È la rivelazione di Lui che accompagna il suo popolo, che si fa vicino a chi fa fatica, che non abbandona chi soffre. È quello che ha rivelato poi nell'Esodo. È stato con il suo popolo e lo ha liberato. Dunque, subito l'invitatorio, come vedete, è contrassegnato dai motivi per cui è bello lodare Dio, ringraziarlo, incontrarlo. Questo allora l'invitatorio, i primi tre versetti su cui ci siamo fermati un po' di più. Poi il salmista invita la comunità, invita il lettore, invita ciascuno di noi a contemplare quest'opera di colui che è vicino ai suoi, quest'opera liberante, salvante, prima di tutto nella creazione, poi nell'Esodo e poi nel cammino nel deserto fino alla terra. La contemplazione dell'agire di Dio nella creazione va dal versetto 4 al versetto 9. Possiamo... Sì. Vengono richiamate le opere di Dio raccontate all'inizio della Genesi. Mi soffermo solo su un punto: quando verso la fine di questo sviluppo sulla creazione dice che ha operato, che ha creato il sole per governare il giorno, perché il suo amore è per sempre, la luna e le stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre. Cioè, in altre parole, l'opera creatrice ha messo in moto la successione di giorni e notti, cioè potremmo dire ha creato il tempo, come a dire che il tempo che ci è dato da vivere è una benedizione, il tempo in tutta la sua successione. L'invito quasi a colui che ascolta o legge il Salmo a guardare al tempo vissuto, al tempo che ha davanti, ripeto, non come una iattura, ma davvero come una benedizione che nel susseguirsi di giorni e di notti è una continua presenza dell'amore di Dio. E poi addirittura si potrebbe anche fare un passo ulteriore e dire che è la storia il luogo in cui Dio si rivela. È nella successione dei giorni e delle notti che Dio si fa presente. Ed è quello che mostrerà in modo più esplicito nel secondo sviluppo, dal versetto 10 al versetto 15, quando richiama l'evento, gli interventi al momento dell'esodo e della liberazione. Fino a 15. Ah sì, hai letto, sì, giusto. Faccio notare una cosa che nelle traduzioni non si può vedere, e cioè l'inizio dello sviluppo sulla creazione, poi quello sull'esodo e anche poi quello successivo sul cammino nel deserto, che qui traduce colpì, guidò, oppure ha compiuto, col passato remoto, passato prossimo. Nel testo originario ebraico abbiamo invece un participio. Sarebbe, invece di lui solo ha compiuto meraviglie, lui il compiente, il facente meraviglie. Versetto 10, colpì il colpente l'Egitto. Versetto 16, il conducente il suo popolo. Participi presenti. Sono quasi dei titoli di Dio. Sono quasi dei nomi che esprimono la sua azione. E sono al presente, indicano una realtà attuale, quasi a dire che questa sua azione si ripropone giorno dopo giorno. Esprimono questi titoli l'identità profonda del Signore, una identità che non si conosce a tavolino, che non si conosce sui libri, ma si conosce negli eventi. Dio, tutto sommato, fondamentalmente, si fa conoscere in quello che succede, in quello che Lui fa. E quello che Lui fa, che è sempre salvare, liberare, aprire il mare, aprire possibilità nuove, è la sua identità profonda, sono i suoi titoli. Chi è Dio? Allora imparavamo Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Ma questo nella scrittura funziona meno. Dio chi è? È il salvante dalle mani del faraone. Dio chi è? È colui che apre il Mar Rosso, l'aprente il Mar Rosso. Dio chi è? È colui, dirà dopo, che dona il donante la terra. Questo è Dio. Bisognerebbe, e qui sarebbe un'altra possibile applicazione del Salmo da parte nostra, dire, ma per me, per quello che ho vissuto, o anche per quello che ho visto intorno a me nella vita concreta, nei fatti. Chi è Dio? Dove lo ho sperimentato, o almeno ho intuito la sua presenza? Che titoli gli darei? È colui che quel giorno, in quella situazione, mi ha. Questo sarebbe un altro esercizio importante, perché è così che noi riviviamo il Salmo, ma è così che noi facciamo memoria e rivitalizziamo l'esperienza di Dio. La storia umana, ripetiamolo, è il luogo in cui Dio si dà a conoscere. E questa è l'esperienza di Israele. L'evento fondante è un cammino di liberazione. Questa è l'esperienza anche dei primi discepoli di Gesù. Abbiamo poi il terzo sviluppo, dal versetto 16 al versetto 24, che parla del cammino nel deserto e del dono della terra. Qui possiamo sottolineare un punto su cui magari avremo occasione di tornare più diffusamente. Un punto che a un occhio attento potrebbe lasciare sconcertati. Dio che dà al suo popolo una terra che era di altri. Ripeto, non possiamo fermarci a lungo questa sera, ma almeno una indicazione. Come mai questi popoli, che sono i popoli cananei, vengono espulsi, perdono la terra? La risposta della scrittura, almeno in alcuni punti più espliciti, è che la perdono perché sono violenti, perché non accolgono. Quando Israele, popolo povero, stanco del cammino nel deserto, arriva e chiede spazio, gli chiudono le porte in faccia. Israele stesso, quando si comporterà come i cananei, quando sfrutterà i suoi fratelli più poveri, quando non accoglierà lo straniero, perderà la terra, l'esilio. Sappiamo che l'esilio è letto precisamente come l'essere scacciati dalla terra perché ci si è consegnati alla violenza. Quindi questi testi vanno interpretati. Sarebbe un'assurdità che Dio, per far posto a uno, manda via l'altro così. No, è che la terra la perdi se tu non riconosci il dono e non lo condividi. Questa esperienza di Israele poi ha portato a rileggere la vicenda di ogni uomo, e allora Israele elaborerà il racconto di Adamo. Adamo vuol dire l'uomo. Adamo ed Eva, sappiamo che a un certo punto Adamo ed Eva vengono cacciati dal cosiddetto paradiso terrestre. È la stessa vicenda di Israele riletta in chiave simbolica per ogni uomo. Se tu ti chiudi, se tu ti fai violento, se tu non riconosci il dono che ti costituisce, ti fai padrone della vita, tu perdi. Così? Ma non perché Dio dall'esterno ti voglia mandare questa punizione. È il salario interno al male, al peccato, alla chiusura. Quello che vale anche per noi oggi, per i nostri popoli, per le nostre nazioni. Nella misura in cui ci si chiude di sé, ci si fa padroni, ci si fa arroganti, poi alla fine si perde tutti. Meriterebbe anche questo una riflessione più lunga. Notiamo proprio il tema del dono qui. Versetto 21, diede in eredità la loro terra. Donò, il verbo dare e anche il verbo donare. Tema, come? Ecco, diede in eredità la terra e poi la conclusione, versetto 25, dà il cibo a ogni vivente. A un certo punto l'orizzonte si apre e si nota come questo Dio che ha messo in moto la storia, che è intervenuto per difendere e liberare il suo popolo, si prende cura di tutti, dona, il verbo che ritorna, dona il cibo a ogni vivente. Quindi a conclusione di questo inno, di questo cantico di lode e di ringraziamento, che cosa risulta? Risulta che Israele, ma ogni uomo, è all'interno di un processo di donazione. Tutto è dono. Così il cibo, il pane sulla tavola, il cibo che dà ogni vivente, diventa il compimento, l'ultimo gradino di una storia segnata dall'amore e dalla misericordia. Possiamo allora immaginare un ebreo credente che in famiglia, durante la festa di Pasqua, recita il Salmo 136, vi ho detto che era il grande inno che concludeva la Pasqua, e tiene tra le mani un pane. Ciò che ha ricevuto da Dio, questo pane, di per sé è un bene piccolo, talmente piccolo che rischia di sembrare quasi insignificante, anche per noi. Quasi insignificante soprattutto se viene paragonato ai grandi prodigi dell'Esodo. Questo pane che poi è anche un dono ordinario, tutti i giorni, il pane quotidiano. Quindi c'è il rischio che questo alimento, proprio per la sua ordinarietà e anche per la sua piccolezza, non venga capito nel suo senso. Chi lo mangia non riesce a penetrare con intelligenza spirituale nel senso. È importante allora entrare nel mistero di questo cibo, ringraziando. Chi ringrazia, per così dire, fa un percorso a ritroso. Il cibo che oggi ho tra le mani e che Dio mi dona è il culmine di una serie di azioni benefiche che hanno incominciato perché ha creato la terra, perché ha allontanato le acque, l'ha resa feconda, poi ci ha donato una terra per lavorarla. E poi c'è stato il grano, e poi il grano è stato lavorato grazie al nostro lavoro e finalmente abbiamo il pane. Si fa una, quella che si viene chiamata l'anamnesi, si fa la storia del pane e si ringrazia per tutto quello che si è ricevuto e per quello che Dio ha operato. Nell'intelligenza di questo pane, l'israelita, ma anche il cristiano, ogni credente, è chiamato a fare anche un passo ulteriore. Il cibo, simboleggiato dal pane, è ciò che nutre, permette di mantenere la vita. Ma, come ricorda il libro del Deuteronomio, al capitolo 8, versetto 3, l'uomo non vive di solo pane. Il vero alimento, quello che davvero nutre la vita, il senso, il cuore, è ogni parola che esce dalla bocca di Dio, ogni parola che scende dall'alto come benedizione. E noi cristiani sappiamo e proclamiamo che questa parola si è fatta carne, questa parola è Gesù, è Lui il pane di vita eterna che ci è stato dato, e accogliendo questo pane noi impariamo anche a condividere il pane di ogni giorno. Dunque, vedete il Salmo 136, che parte da visioni straordinarie e grandi, si conclude sul cibo semplice che viene dato a tutti. Ma è proprio comprendendo questo pane, questo cibo, che uno capisce tutto il senso della vita. Allora, come dicevo prima, adesso possiamo lasciare qualche momento di silenzio. Io vi lascio solo eventualmente due domande oltre a quello che avevamo già detto. Una prima può essere questa: siamo capaci di lodare e ringraziare il Signore non solo quando le cose vanno bene, ma anche quando non vanno come vorremmo? O piuttosto, anche nella quotidianità, siamo portati a dare spazio al lamento, al disfattismo, all'insoddisfazione? Un'altra domanda: abbiamo visto che a partire dal versetto 4, dopo l'invitatorio, ogni versetto del Salmo invita a sostare su una specifica azione di Dio, per imparare a riconoscere le tracce del suo amore operante nella storia e anche nella nostra storia. Potremmo iniziare, magari continuare in questi giorni, questo esercizio di contemplazione, provare a vedere la presenza, le tracce di Dio in me, negli altri, nella storia. Poi uno può anche rileggere il testo di Sciuracchì, oppure rileggere lentamente il Salmo 136, come volete, qualche minuto, ma tanto per invitare e per sottolineare che quello che è importante è quello che ognuno di noi scopre, trova, quello che ognuno di noi avverte come importante o decisivo per la sua vita.